Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Radio Radio
Salve amici, al microfono Dario Villani.
Dedichiamo la puntata di oggi all'amico scomparso Mario Ambrosi, ex direttore di Radio Rivista, nonché ex presidente nazionale dell'Associazione Radioamatori Italiani. Ci uniamo al dolore della famiglia per la grave perdita e porgiamo le nostre condoglianze.
Mancanza di fantasia nel governo italiano, patente a punti forse anche per i radioamatori. Sentiremo quali le novità da Mario Ambrosi dell'Associazione Radioamatori Italiani.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Milano, dove è in linea Mario Ambrosi dell'Associazione Italiana Radio Ascolto. Pronto, mi senti?
Sì, ti sento, buonasera.
Ecco, con Mario Ambrosi vogliamo un attimo parlare di alcune novità che riguardano la licenza di radioamatore. Che cosa bolle in pentola, Mario?
Un sacco di cose. Il Ministero ha recepito la raccomandazione dell'ITU per quanto riguarda l'abolizione dell'esame di CW e siamo stati interpellati per fare delle proposte per vedere come articolare la licenza che verrà rilasciata in futuro ai radioamatori. La nostra proposta è molto semplice, prevede l'abolizione del CW, come già detto, e prevede che si rimanga con due licenze, una di classe A e una di classe B. La licenza di classe A dovrebbe dare accesso a tutte le gamme radioamatoriali, HF, VHF superiori, con la massima potenza permessa dal regolamento ministeriale. La licenza di classe B permetterà l'utilizzo delle VHF superiori con la potenza di 50 watt e l'utilizzo di alcune gamme radioamatoriali nel settore delle HF, sia in fonia che in telegrafia, porzioni limitate ma che permettano a tutti di operare sia in fonia che in grafia che nei vari metodi digitali. Per quanto riguarda le licenze di classe B rilasciate fino ad oggi, i titolari potrebbero venire autorizzati a richiedere il passaggio alla classe A e al rilascio di un nuovo nominativo, pur mantenendo anche il nominativo precedente qualora lo desiderino.
Ecco, Mario Ambrosi, ma te hai sondato un po' il terreno, no, fra i vari radioamatori, anche quelli che vanno in onda, no, quelli di cui ti senti con i collegamenti tutti i giorni. Come la prendono un po' i radioamatori di questo cambiamento, no, in programma?
C'è un gruppo di persone, diciamo sostanzialmente il 50%, che non gradisce molto l'abolizione del CW. Ritiene che l'abolizione della telegrafia faccia cadere il cosiddetto filtro che permetteva di far diventare radioamatori coloro che veramente ci tenevano ed erano disponibili a fare dei sacrifici, a studiare per ottenere la patente. C'è un altro 50% più o meno che invece ritiene che questo nuovo regolamento darà maggiore forza ai radioamatori, dovrebbe aumentarne anche il numero.
Ecco, ma dal punto di vista di attività delle sedi locali, credi che l'abolizione del CW possa influire negativamente?
Beh, sì, l'abolizione del CW di per sé potrebbe diminuire l'importanza dell'attività delle sezioni locali. In compenso, almeno nel nostro programma, abbiamo previsto un numero di domande che non siano soltanto tecniche, ma che vertano anche molto sulla operatività e sulle norme comportamentali e sulle regole. Di conseguenza ci sarà bisogno, da parte delle nostre sezioni locali, ne abbiamo 300 sparse per tutta Italia, ci sarà bisogno di radioamatori che insegnino non soltanto la teoria elettronica, ma parlino anche del modo di operare, l'operatività quotidiana e le varie regole con le quali viene gestito il nostro mondo.
Ecco, ma insomma, però non si parla ancora di patente a punti, no, Mario?
In un certo senso sì, noi abbiamo previsto in maniera molto semplice una ventina di domande, di cui 12 o 13 vertano sulla teoria e le altre parlino di piuttosto di normativa e di norme comportamentali e operatività vera e propria. Chi supererà almeno 17 nella nostra proposta di queste domande otterrà la patente di classe A. Chi non riuscirà a raggiungere 17 punti ma rimarrà tra i 12 e i 17 otterrà la patente di classe B e dovrà rifare l'esame per passare alla classe A.
Ecco, però diciamo che questo non tutela, non sanziona chi ha un comportamento scorretto in radio, no Mario?
L'intenzione è quella di sostituire l'ostacolo, fra virgolette, che era dato dal CV doppio, con sempre, fra virgolette, un ostacolo dato dalle norme comportamentali, dall'educazione in frequenza, che è senz'altro meno qualificante ma molto più importante per fare in modo che i nuovi radioamatori sappiano già come ci si dovrebbe comportare ed evitino di fare gli errori che magari abbiamo fatto noi in gioventù.
Ecco Mario, 30 secondi per anticipare delle novità che bondono in pentola invece per quanto riguarda Radio Rivista, no? L'organo ufficiale dell'AIR.
Vorrei segnalare una sola cosa, la copertina di Radio Rivista del numero di aprile riporta la riproduzione del regolamento del diploma che verrà rilasciato nei prossimi mesi, che commemora i 50 anni del ritorno di Trieste all'Italia. Essendo io triestino lo vedo in maniera particolarmente affettuosa e mi ricordo come 50 anni fa ero in piazza a sventolare la bandiera mentre arrivavano i soldati italiani. La nostra sezione di Trieste ha pensato di ricordare l'evento con un bellissimo diploma e Radio Rivista ha dedicato la copertina del numero di aprile appunto a questo evento.
Ecco, questa è un'ottima anticipazione, io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione e spero di risentirti quanto prima.
Arrivederci e buonasera.
Da Milano era Mario Ambrosi dell'Associazione Radioamatori Italiani.
Dedichiamo la puntata di oggi all'amico scomparso Mario Ambrosi, ex direttore di Radio Rivista, nonché ex presidente nazionale dell'Associazione Radioamatori Italiani. Ci uniamo al dolore della famiglia per la grave perdita e porgiamo le nostre condoglianze.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Mario Ambrosi dell'Associazione Radioamatori Italiani. Pronto, mi senti?
Ti sento perfettamente in questo momento.
Ecco, Mario Ambrosi, che è reduce dell'aver appena visitato una delle mostre più importanti d'Europa, no? Quella dedicata ai radioamatori di Friedrichshafen in Germania. Ce ne vuoi parlare?
Sì, senz'altro. Hai detto giusto, la fiera di Friedrichshafen è senz'altro l'evento radioamatoriale più importante di tutto l'anno in tutta Europa. A Friedrichshafen, sul lago di Costanza, e al confine fra Svizzera, Austria e Germania, la posizione ideale per accogliere radioamatori da tutta Europa. Difatti la partecipazione è stata forse più bassa di quella degli anni scorsi, si nota un po' dappertutto una riduzione nel numero degli appassionati di radio e inoltre si è notato anche una certa difficoltà dal punto di vista economico. Comunque è sempre una gran bella fiera, il flusso di italiani è stato notevole, quasi come gli altri anni, lo stand italiano è stato tra i più visitati, noi ci portiamo dietro una macchinetta del caffè e offriamo a tutti i nostri ospiti il caffè italiano, per cui alla mattina presto e subito dopo pranzato c'è sempre la fila.
Ecco Mario Ambrosi, naturalmente c'erano oltre agli stand delle associazioni di radioamatori italiani anche quelle degli altri paesi europei allora?
C'erano gli stand di tutte le associazioni più importanti europee, lo stand dell'associazione americana, c'erano molti stand di espositori, di questi molti erano italiani, e poi c'era un grosso mercato dell'usato, un mercato del surplus, particolarmente attivo il primo giorno, i primi che arrivano lì si piazzano molto bene, riescono a comprare delle cose splendide, a prezzi che però quest'anno, mi è stato detto, hanno trovato abbastanza cari.
Ecco, diciamo che la passione per i radioamatori in Germania è quasi un hobby di massa, no?
Direi di sì, i radioamatori in Germania sono in percentuale sul totale della popolazione più elevati, un numero più elevato di quello degli italiani. Questo particolarmente grazie a quelli dell'ex Germania orientale, dove l'hobby era molto molto diffuso. La Germania, come l'Inghilterra, ha sofferto parecchio negli ultimi anni e ha avuto una certa riduzione nel numero dei soci, però per quello che ho potuto sentire e per quello che mi è stato mostrato, sembra che si è raggiunto il flesso inferiore, che in questo momento non ci sia più perdite, ma anzi si sta pensando a dei piccoli progressi. Questo vale sia per la Germania che per l'Inghilterra. Noi abbiamo iniziato le perdite un po' dopo la Germania e l'Inghilterra, speriamo di seguire lo stesso trend.
Ecco, quali erano le vere novità, insomma, di questa fiera in Germania di Friedrich Schaffen? Credo naturalmente anche questa, anche in questa occasione si sia guardato molto al digitale.
Sì, c'era un'azienda che presentava un modem digitale che permette di trasmettere la voce digitale sullo stesso canale che normalmente viene utilizzato per l'SSB, cioè circa 2.2-2.5 kHz, si riesce a trasmettere la voce in digitale. Questo è uno sviluppo della nostra attività che dovrebbe trovare un largo consenso nei radioamatori nei prossimi anni. C'erano i due apparati nuovi presentati dalla ICOM e dalla IESU per il settore dell'HF, le due super corazzate di prezzo estremamente elevato, degli apparati splendidi che dicono delle cose eccezionali e si presentano poi anche molto molto bene con doppio display, una quantità di utilizzi, una quantità di comandi che è una cosa impressionante. Bisogna adoperare la radio con il manuale, perché altrimenti non si sa da che parte sbattere la testa. C'erano antenne nuove, in particolare una ditta tedesca presentava un dipolo per gli 80 rotativo per gli 80 metri che dovrebbe trasformarsi nel giro di qualche mese in una due elementi di dimensioni abbastanza compatte per la banda degli 80 metri. La prima ha un prezzo abbordabile per i DXer europei. Per il resto c'erano tante belle cose. Una cosa molto interessante è che accanto alla fiera oggi c'è l'aeroporto di Friedrichshafen, è la zona nella quale sono stati sviluppati i primi dirigibili, e difatti c'erano due dirigibili che permettevano a chi voleva di fare un giro turistico sopra il lago, un'esperienza interessante dal punto di vista turistico.
Ecco, c'erano delle manifestazioni collaterali, che sono delle conferenze che si sono svolte durante questa fiera?
In particolare c'è stata un paio di conferenze IARO nella quale si sono discusse le prossime mosse che saranno fatte dai radioamatori per quanto riguarda l'attribuzione di nuove frequenze e l'attribuzione di nuove possibilità di sviluppo. Abbiamo parlato di decametriche, abbiamo parlato di onde cortissime, abbiamo parlato di tutto quello che è il programma che dovrebbe portarci nel 2007 e nel 2009 alle nuove conferenze della ITU, sperando di avere lo stesso successo che abbiamo avuto nel 2003.
Dunque, a questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato, io rimando i nostri ascoltatori a collegare il sito dell'Associazione Radioamatori Italiani, che è www.ari.it, no Mario?
Sì, non ci sono ancora le notizie relative alle conferenze, ma verranno messe sul sito nelle prossime settimane e chi è interessato potrà vedere che cosa si cercherà di fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
Allora, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, a risentirci.
Grazie a voi, a risentirci.
Fin qui Mario Ambrosi dell'Associazione Radioamatori Italiani.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Qui Italradio. Notizie. Gentili amici, un saluto da Paolo Morandotti in studio per questa edizione del notiziario Italradio. I titoli: il programma del 14° forum Italradio, polemiche sulla nuova codifica per la TV digitale, modificati i parametri della trasmissione satellitare di TV Capodistria, emissioni filateliche per il 50° anniversario di Astanchina. Veniamo alle notizie. Dalle 10 alle 17 del 13 novembre si svolgerà il 14° forum Italradio presso la Sala dell'Arte del Comune di Arena Po in piazza Vittorio Emanuele. Nel corso della mattinata, in collegamento con Londra, Radu Peter Obreja illustrerà le principali caratteristiche del sistema DRM e risponderà alle domande del pubblico. Concluderà la mattinata la consegna del premio Italradio e del tricolore della radio. Nel pomeriggio saranno presentati i libri Memorie di una radiodipendente, I miei anni a Radio Cairo di Concetta Corselli e La radio tra convergenza e multimedialità, scritto da Chi vi parla. L'ingresso all'evento è libero. L'annuncio dell'adozione della codifica H265-HIVC per la TV digitale terrestre a partire dal 2022
ha scatenato una serie di polemiche su internet, dove il passaggio alla più moderna tecnologia è stato talvolta descritto come un modo di far spendere soldi agli italiani. Si tratta in realtà di una notizia già nota da tempo, che è tornata d'attualità solo perché i dettagli dello switch off al sistema che consentirà di gestire anche l'Ultra HD sono contenuti nell'articolo 89 del testo della finanziaria attualmente in discussione in Parlamento. Il nuovo passaggio, motivato anche dalla necessità di liberare la banda dei 700 MHz a favore dei servizi mobili di quinta generazione, obbligherà i telespettatori a dotarsi di un apposito decoder o a cambiare il proprio apparecchio televisivo. Alcuni suggeriscono di verificare che il nuovo apparato abbia la codifica a 10 bit e non a 8. Da notare che il periodo di transizione sarà relativamente breve, iniziando da gennaio del 2020 e terminando nel giugno del 2022. In questo periodo non saranno permesse trasmissioni ibride. Chi passerà alla nuova codifica dovrà spegnere nello stesso momento le trasmissioni con quella vecchia. Il costo complessivo del passaggio è stimato in circa 4 milioni di euro. TV Capodistria annuncia una modifica nei parametri di trasmissione sul satellite Hotbird, in atto a partire dal mese di novembre. Il valore del parametro FAC è passato da 3 su 4 a 5 su 6, con una diminuzione del 10% della protezione. Ciò potrebbe causare problemi di ricezione nelle zone in cui il segnale è più debole, e qui potrebbe essere necessario risistemare la parabola satellitare. Nel caso in cui il decoder non avesse eseguito una risintonizzazione automatica, è consigliato di spegnerlo, staccarne la spina e dopo un paio di minuti riaccendere il sistema. I 50 anni della torre radiotelevisiva di Astankino sono stati oggetto di ricordi filatelici russi. Oggi vi presentiamo il foglietto comprendente due francobolli da 50 rubli che compongono una veduta completa del centro radiotelevisivo, con la torre a sinistra e l'edificio degli uffici a destra. Il colore predominante è il blu del cielo e dello specchio d'acqua che si intravede alla base del foglietto. In alto a destra la scritta 50 anni in russo descrive l'emissione. Tirato in 60.000 esemplari, si trova sul mercato a prezzi puramente indicativi che partono da circa 2,75 euro. In conclusione vi ricordiamo che maggiori informazioni sulla radiofonia internazionale in lingua italiana sono disponibili all'indirizzo http://portale.italradio.org. E che questo notiziario potrà essere riascoltato anche sul sito http://podcast.italradio.org. Da Paolo Morandotti e da tutto lo staff di Italradio, grazie per l'ascolto e a risentirci.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.